Buon sabato mattina da Clarissa Tami, ben trovati a Diamoci una mano. Oggi raccontiamo una storia che profuma di lago, di sabbia e di pura passione. Una storia che nasce negli anni 70, quando un gruppo di giovani si ritrovava al bagno pubblico di Ascona per giocare a water volley in un metro d'acqua. Da quei tuffi improvvisati, da quelle reti montate con fantasia, nel 1993 nasce ufficialmente il Beach Volley Club Ascona, una società costruita con entusiasmo e volontariato. Nel 94 arrivano i primi due campi al Lido Patriziale e da lì parte un viaggio che porta Ascona a diventare un punto di riferimento per tornei nazionali, eventi internazionali e soprattutto per la crescita di giovani talenti. Il club ha ospitato campioni, costruito campi in tutto il Ticino, portato il beach volley nelle scuole e creato una comunità che vive di passione, impegno e spirito sportivo. Oggi continua a crescere con nuovi progetti e un sogno, mantenere Ascona al centro del beach volley ticinese. E allora do il benvenuto agli ospiti di questo sabato mattina. Partiamo subito con il salutare e dare la parola a Barbara Volpe, che è coordinatrice del Sopraceneri e organizzatrice di tornei in Ticino, in generale e Moesa, giusto? Barbara Volpe, buon sabato mattina.
Buongiorno a tutti. Sì, noi organizziamo vari tornei appunto in tutto il Ticino e Moesa. Abbiamo la gestione dei campi al Lido di Ascona e organizziamo una cinquantina di tornei all'anno appunto in tutta la regione.
E come entra a far parte della tua vita in maniera poi così consistente il beach volley?
Ah, non sbaglio, io non gioco a beach volley, sono partita dalla pallavolo, poi avevo delle bimbe che volevano giocare a beach volley, ai tempi non esistevano così tanti tornei a livello regionale, quindi ci facevamo con le mamme le trasferte a Lucerna, Basilea, Zurigo e da lì è un po' nata la passione e il divertimento del girare un po' la Svizzera e vedere altre realtà e rubacchiare un po' le cose che facevano loro e portarle in Ticino.
E allora, beh, ti chiedo subito, i primi ricordi che hai della prima trasferta oppure della prima trasferta dove magari è successo anche qualcosa che è andato un po' storto? E l'altra domanda che mi viene proprio spontanea, quali sono le prime cose che avete rubato agli altri portato in Ticino?
Allora, una delle trasferte che mi ricordo non tanto perché è successo qualcosa di brutto,
eclatante, okay.
Ma ci siamo divertite tantissimo, per esempio in strada a fare le foto dei cartelli autostradali e poi è passata anche una limousine e quindi anche lì ci siamo fatte le foto con la limousine. Questo è un piccolo ricordo che ho con soprattutto una mamma che non c'è più, ma che appunto ha fatto sì un po' che il beach volley entrasse nella mia vita.
E le prime cose che avete rubato, cioè com'era il beach volley in Ticino, cioè praticamente inesistente, e invece nel resto della Svizzera che cos'è che avete trovato?
Allora, era molto strutturato, appunto noi facevamo magari uno o due tornei all'anno e un po' per gli adulti, un po' per i bambini, ma niente di veramente con degli obiettivi. Mentre adesso facciamo appunto 21 tornei giovanili, quindi dall'under 14 all'under 20, e poi facciamo dei tornei per gli adulti. Quest'anno ci siamo allargati anche nel maschile perché l'anno scorso erano tante coppie, quindi abbiamo 3 categorie maschili regionali. Nel femminile sono rimasta una perché comunque il giovanile ha la priorità e quindi quando magari loro diventeranno grandi faremo quel passaggio anche nella categoria femminile. E quest'anno avremo nelle nostre regioni 5 tornei nazionali a 3. Quindi 2 maschili e 3 femminili.
Ecco, ricordiamo anche magari le basi un po' del beach volley, ma adesso vorrei già coinvolgere anche gli altri ospiti di questa mattina. Quindi saluto il presidente Michel Moretti, ma per tutti è Mix. Mix, buon sabato mattina.
Buon sabato mattina a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
E poi saluto e ringrazio anche Claudio Prato, direttore sportivo.
Sì.
Corretto?
È corretto.
Vicepresidente. E poi ovviamente fedelissimo, ma lo conoscete meglio di me, è il nostro psicologo di fiducia, biologo e consulente psicosociale Enrico Varsi. Buon sabato mattina.
Buon sabato mattina anche a te.
Perché poi vorrò sapere, perché Enrico Varsi magari voi non lo sapete, ma magari ha giocato a beach volley in Sardegna, magari in giovane età, in giovanissima età. Più tardi ce lo dirà. Mix, allora, ecco, Claudio, diamo almeno per chi non ha mai sentito parlare parla del beach volley, per chi non ha mai visto una partita, due elementi base per poi poter appunto accompagnare in questo sabato mattina.
Due elementi base, allora prima di tutto non aver paura di conoscere le persone, quindi dovrai conoscere un compagno, dovrai trovarti un compagno o una compagna, perché ci sono anche le formule miste, e quindi una volta fatto questo puoi prendere confidenza con la sabbia, perché chiaramente muoversi su un pavimento rigido è molto più facile, la sabbia invece è tortuosa, mossa, ha delle buche, quindi l'equilibrio diventa anche una cosa molto importante. Fatto questo, poi la dimestichezza col pallone, quindi tocchi come fare andare la palla dal tuo compagno oppure dall'altra parte della rete.
Bisogna anche avere, immagino, una capacità di leggere il non verbale per riuscire a fare una partita ottima.
Sì, questa è una delle chiavi importantissime del beach volley, è la lettura di cosa farà l'avversario, di cosa vuole fare, quindi anche interpretare le varie finte che poi uno metterà in pratica, perché mettendo delle finte poi puoi disorientare l'avversario. Quindi lettura, tanta lettura, e poi la complicità col tuo compagno o la compagna, quindi anche capire dove lui vuole la palla per poi fare l'attacco oppure per poi alzarti la palla a te e tu fare l'attacco. Quindi sui tre tocchi puoi giocarli anche solo sui due, quindi anticipare o addirittura su uno, rispondere un po' come al tennis tante volte. Lo fanno tanto le piccoline giocano tanto di bagger di prima e fanno anche dei bei punti, perché le svizzere tedesche si aspettano l'1-2-3 e poi arriva la palla, invece la palla è arrivata prima.
E in campo si gioca quindi quanti per squadra, 2 o 3?
Allora abbiamo diverse formule, specialmente a livello amatoriale e per lo svago. C'è la formula classica, quella che vedete alle Olimpiadi, 2 contro 2, quindi classico maschile e il femminile, e poi abbiamo quelli che invece sono le formule più classiche che usiamo magari anche al Lido, quindi magari in 3 o 4 o più persone in campo.
Come è entrato il beach volley nella vostra vita? Questo lo chiedo anche a Mix e Claudio, ovviamente. Claudio, vuoi iniziarmi a dirmi tu come è entrato il beach volley?
Allora, da noi abbiamo cominciato, come dicevamo prima, abbiamo cominciato nell'acqua, perché...
Quindi come diciamo col water volley.
Col water volley, sì. Perché eravamo un gruppo, tantissimi giovani, al bagno pubblico di Ascona, e allora i pomeriggi, per non annoiarci troppo, si montava la rete in acqua e poi ci si divertiva a giocare a water volley. E poi a fine stagione c'era meno gente che frequentava il bagno pubblico e allora spostavamo il water volley sulla sabbia, no? Perché c'era più spazio, anche l'acqua cominciava a diventare fredda. E allora abbiamo cominciato lì, ma erano campetti da 4x8, ma proprio piccolissimi.
Ecco, quant'è il campo,
no?
Adesso invece, per fare un paragone?
È Mix. 8x16.
Adesso 8x16 e voi siete partiti con un?
4x8.
Un 4x8.
Esatto, poi c'è stato
il resto di due, dai. E poi?
Poi c'è stata una formula dove il campo era uguale alla pallavolo, perché è solo da 98 che è diventato più corto il campo in 8x16. Prima
Perché
era,
quindi pallavolo e beach volley in realtà partono con le stesse basi, quindi
stesse basi e stesse misure nei primi anni, e dopo l'hanno accorciato appunto di un metro, proprio per
perché
la
perché la sabbia anche costa
anche quello. Per quello
no, non lo so, immagino.
è un buon motivo
che...
sì. Però primordialmente era stato deciso proprio per dare la possibilità a chi difendeva di difendere, perché 81 metri quadrati da difendere in due non è poca roba.
Allora, se volete partecipare, ma soprattutto io farei un appello a chi c'era in quegli anni, chi si ricorda del Lido nei primi anni, anni 70, anni 80, avete degli aneddoti, avete provato anche voi a giocare a beach volley? Fatecelo sapere, 076 321 1113. Una mattinata che sa già di estate, perché con il beach volley ovviamente andiamo, ci catapultiamo già nel periodo estivo, uno dei periodi tanto amati, e ricovarsi ci catapultiamo anche però in una dimensione che è quella di relazione, perché come diceva Mix, bisogna entrare in campo magari con una persona che non si conosce, che si vede per la prima volta, e già cercare di trovare una simpatia, un'empatia e un canale di comunicazione.
Sì, mi sembra esatto da quello che stiamo dicendo. La sensazione che ho è che sia, ma parlo da inesperto, che sia...
Non hai mai giocato a beach volley,
no,
Enrico?
Ho giocato a beach volley, ma non a livelli... No, figurati, poi vivendo in un'isola, insomma...
In Sardegna, quindi a beach volley si giocava?
Sì. Certo. A volte anche appunto proprio sul bagnasciuga, improvvisando delle reti e cercando insomma di fare quello che si poteva. E mi dà l'impressione che sia una dimensione doppia, no? Dove c'è l'aspetto dello sport di squadra, ma un po' anche l'aspetto dello sport individuale, no? Quindi una continua attenzione a quello che fa il compagno, la compagna, a quello che fanno gli avversari. E in effetti già le prime cose che stiamo dicendo fanno pensare molto a tutta quella dimensione della sintonizzazione, no? Che noi, che in ambito psicologico si vede nelle relazioni in generale, che possono essere relazioni genitori-figli, relazioni di coppia, eccetera, cioè quella parte non necessariamente conscia di comunicazione, di previsione, di comprensione dell'altro. Immagino che sia molto stimolante, soprattutto nelle coppie che giocano, che non si conoscono. Poi, se poi restano coppie fisse, ci sarà anche tutto il valore aggiunto, no? Immagino, della conoscenza. Tra l'altro volevo notare una cosa, la loro storia mi fa pensare alla... ma è una sciocchezza questa, è un po' al nostro principio evolutivo. La vita sulla terra, in fin dei conti, parte dal mare e va sulla terraferma, un po' quello che hanno fatto loro, no? Cioè da pesci, anfibi, rettili, eccetera, fino ad arrivare a noi. L'acqua resta un punto di riferimento importante, insomma, anche come immaginario, no? E quindi se pensiamo al beach volley, al mare, in realtà voi lo avete portato al lago, che è un po' la stessa cosa alla fine, no?
E a proposito di bagnasciuga che hai citato prima, Enrico, Claudio, c'è un aneddoto, quindi torniamo anche lì. Che anni erano? Anni?
Ma penso che erano 92 lì in giro, e i primi tornei si svolgevano sul bagnasciuga. Non avevamo il campo, non avevamo la struttura, e quindi si montavano le reti sul bagnasciuga e ogni tanto la palla finiva in acqua.
E le reti erano fatte di che cosa? Magliette, piuttosto che costumi da bagno che dovevano asciugare? Non lo so, è il mix.
No, allora, quelle che citava Claudio erano delle reti ufficiali, erano i campi ancora
allora
9x18, però sul bagnasciuga. Ma il nostro, quello del water volley, era una rete da badminton, quelle reti proprio molli, deboli, con due pali di ferro e i portaombrelloni in acqua col peso di cemento sotto, che tenevano questi due pali, che poi tenevano la rete, che poi faceva la banana. Cioè, quindi quelli alti giocavano laterale, quelli bassi un po' più centrale, che così sfruttavano la non altezza della rete.
E i tuoi ricordi, Mix, perché tu ti innamori del beach volley anche tu per caso, come Claudio, mi sembra di capire.
Ma sì, diciamo, era i tempi dove i gruppi erano folti, si andava in spiaggia, si era sempre 20-30 che ci si ritrova, era un ritrovo puro, non c'era il telefonino, quindi si sapeva che il pomeriggio la gente scendeva in spiaggia, si scendeva e dopo ci si organizzava. Pallone da rugby piuttosto che il pallone da calcio. Il povero Romano Bai, che gestiva il bagno pubblico di Ascona, si ricorda quanti bidoni della spazzatura gli abbiamo distrutto, perché li usavamo come porte quando giocavamo al calcetto sull'erba, e quindi poi gli rubavamo i portaombrelloni per andare a giocare al water volley in acqua. Ma il bello del water volley non era tanto lo sport in sé, è che non c'era la riga, quindi si decideva man mano che si giocava le feu, le denta, le bona, no, le mia bona, poi si spruzzava automaticamente e la gente in spiaggia si divertiva a guardare cosa capitava in campo. Poi noi del risultato ce ne fregava il tubo, l'importante era stare in acqua perché era caldo, quindi ci si rinfrescava, si giocava, si interagiva e poi si conoscevano altre persone. Poi magari passava uno da parte più o meno giovane come noi in età, e allora lo si strappava dentro sfidandolo, così. E poi anche questi giocavano, ma senza righe, cioè quello è il bello, no? Quindi non c'era un confine delle regole, era solo il classico divertirsi e basta.
Riuscite ancora a tenere quello spirito? Perché quello che mi chiedo è, cioè, qual è il segreto che ha permesso al club di crescere, di resistere per oltre 30 anni?
Ma uno dei segreti probabilmente è stata proprio quella forza di integrazione che abbiamo l'un l'altro, e specialmente anche con quelli che vengono da fuori, svizzeri, tedeschi. Abbiamo un gruppo di germanici che ogni anno viene giù, sono un gruppo di 20 che scendono e vengono giù a fine aprile proprio solo per farsi 4-5 giorni solo di puro beach volley e dopo hamburger, e chiaramente c'è anche il lato culinario, però per stare insieme, essere in spiaggia. Poi il vantaggio che abbiamo ad Ascona e che ci invidiano tutti è il posto idilliaco. Siamo lì in riva al Lago Maggiore, una delle spiagge più lunghe, la più lunga molto probabilmente di tutto il lago,
e la Saint-Tropez del Canton Ticino, dicono.
Sì.
No, è così, Claudio.
Ma possiamo dire che abbiamo veramente un posto fantastico, perché tutti i svizzeri tedeschi che vengono in Ticino a fare i tornei da noi, quando arrivano a Ascona restano veramente
incantati,
perché dicono: un posto così anche noi non ce l'abbiamo.
E poi con la simpatia, no? Di noi, della Svizzera italiana, la simpatia, la solarità, famoso Sonnenstube, ma nel cuore proprio noi ce l'abbiamo, no?
Soprattutto nel cuore, perché a volte vengono e poi si ritrovano o vento o pioggia e quindi rimangono: ma dov'è Sonnenstube? Io: arriverà, non vi preoccupate, pomeriggio c'è il sole. Però a volte non per forza così.
Voi siete partiti in quanti eravate quando avete fondato il club?
Allora, fondato il club eravamo 5 persone, 3 di comitato, 2 supporter.
E adesso in quanti siete?
E adesso,
totali, adesso dico anche
volontari,
gioca,
totali, siamo 8-9 fra tutti, però i più assidui, i più, diciamo, che ci mettono l'energia sono qui presenti.
Però in più ci saranno i giocatori, all'inizio eravate in pochi, era uno sport anche poco conosciuto. Invece oggi tornei.
Oggi abbiamo più o meno 160 persone con licenza ufficiale.
Però cosa poi significa ci sono licenza ufficiale?
Swiss Volley, per giocare ai tornei ufficiali, appunto juniores o B1, B2, B3, A3.
Cosa bisogna fare per ottenere la licenza?
Devi andare sul sito di Swiss Volley e appunto hai un account, o crei il tuo account o ce l'hai perché magari hai giocato a pallavolo e poi puoi anche fare la licenza di beach, e crei la coppia e poi ti iscrivi ai tornei che vuoi di categoria o adulti.
Partendo dalla pallavolo e switchando sul beach volley si ha un vantaggio? La base della pallavolo è qualcosa? Mi viene in mente il parallelo della danza classica: chi fa danza classica poi ha più magari facilità a cambiare.
No, ci sono tanti ragazzi giovani che dicono: oh, mi piacerebbe iniziare a giocare a beach volley. Ma il problema è che bisogna avere una base tecnica, no? E quindi la base tecnica noi cerchiamo sempre di spiegargli: comincia a fare un bel anno di pallavolo, dove lì si impara la tecnica, no? Comincia a capire il gioco, comincia a capire come funziona, e poi, perché sulla sabbia è ancora più complicato, e allora poi dopo fare il passaggio sulla sabbia non è così difficile. Invece chi vuole iniziare a giocare a beach volley dall'inizio trova lo sport molto difficile.
E invece passare l'ora dalla sabbia poi alla pallavolo?
È uno dei vantaggi primordiali, appunto, come ha detto bene Claudio, sull'equilibrio e poi sullo stacco, per esempio, uno dei forti che abbiamo. Perché cosa succede? Nella sabbia, per spingere con le gambe, devi dare molta più forza per salire in alto. Questo cosa succede? Le ragazze che durante l'inverno fanno la pallavolo, o i ragazzi naturalmente, loro fanno pallavolo nell'inverno, hanno pavimento rigido, quindi possono spingere bene. Poi d'estate si trovano sulla sabbia, i primi giorni fanno fatica per salire in alto, però a settembre, quando tornano in palestra, hanno uno stacco ancora maggiore, perché hanno fatto un allenamento veramente di rinforzo sulle gambe che non è proprio da tutti, e chi normalmente non fa nulla d'estate poi se ne accorge, arrivano le compagne: ma come mai adesso stacca di più? Cos'è successo? È cambiata in 3-4 mesi, è cambiata così tanto.
È il beach volley, è quello, è il segreto del beach volley. Se volete partecipare, fatelo 076 321 11 13. È arrivata una domanda allo 076 321 11 13. Ovviamente il Ticino non ha lo stesso clima insomma, dei Caraibi, quindi non si può giocare tutto l'anno a beach volley. La domanda è: come vi allenate d'inverno e se ci sono dei campi con la sabbia al coperto?
Sì, ci sono dei campi con la sabbia al coperto, sono tutti nella Svizzera interna purtroppo, il Ticino non ha un numero abbastanza grande per poterli creare e tenerli poi in piedi e quindi...
Non ancora.
Non si sa mai, è uno dei nostri sogni nel cassetto di arrivare a farlo, con una bella fondue stube rialzata.
Dai, no, fantastico!
Sarebbe il top. Però appunto chi vuole allenarsi lo può fare qui nella vicina penisola, abbiamo dei campi coperti vicino Varese dove la gente che gli piace va giù lì.
Abbiamo anche una telefonata, Mix, abbiamo in collegamento un papà che gioca beach volley con la figlia, papà Simone che gioca con la figlia Emma. Buon sabato mattina, Simone.
Buon sabato mattina anche da parte mia.
Ecco Simone, ecco perché ti sei avvicinato al beach volley? Cos'è che ti piace di questo sport? Cos'è in più? Ecco, se dovessi fare un momento promozionale per il beach volley, perché scegliere il beach volley e non qualcos'altro?
Allora, sicuramente io mi sono innamorato di questo sport, anche io passando dal Lido di Pescona, perché quando si va in quel posto è meraviglioso. E giocavo lì con dei ragazzi così per caso e mi sono proprio innamorato. Sei lì al lago, hai questi campi meravigliosi, ti fai la tua bella sudata, giochi e poi ti fai il bagno nel lago, è qualcosa di veramente meraviglioso.
Quanti anni avevi quando hai iniziato, Simone?
Beh, era il 2008, io adesso ne ho 40, era un po' di annetti fa, diciamo.
Quindi sei tu che poi hai trasferito la passione a tua figlia Emma?
Allora, penso di sì, non direttamente, nel senso che sicuramente lei mi vedeva giocare, però io non l'ho mai veramente spinta, ha fatto diverse attività sportive e poi alla fine ha deciso di giocare non proprio beach volley, prima a pallavolo, come dicevano prima, si parte dalla pallavolo solitamente e poi ha iniziato anche lei a giocare a beach volley.
Com'è cambiato il vostro rapporto? Perché appunto all'inizio della puntata abbiamo capito quanto sia importante, no? Avere, sviluppare anche un'empatia, una capacità di leggere tra le righe della comunicazione non verbale. Com'è cambiato il rapporto tra te e Emma?
Beh, come spiegavano prima, il beach volley ha questa componente che giochi con un compagno. E questa componente non è facile da gestire, va sviluppata e io mi sono trovato un po' come il terzo incomodo perché aiutavo Emma e la sua compagna di gioco a migliorare e ho dovuto, diciamo, capire meglio mia figlia, ho dovuto cominciare a capire meglio come vive anche lei lo sport, perché questa è stata un po' per me la differenza. Io lo vivo in un modo, pensavo che anche lei lo vivesse nello stesso modo. E invece ho scoperto che lei vive lo sport in un modo un po' diverso da come lo vivo io e ho dovuto anche, diciamo, adattare il mio approccio nei suoi confronti, i miei consigli, come glieli davo, perché magari io sono un po' più competitivo, diciamo, mentre a lei piace giocare, ecco, le piace più la parte divertente che apprezzo tantissimo, ecco.
Quanti anni ha Emma?
E adesso fai 16 tra poco.
16 anni, quindi insomma tra dell'adolescenza sono sempre insomma dei passaggi abbastanza delicati. Ecco, com'è che è cambiato? Quindi, o qual è la differenza? Come vivi tu lo sport? Come lo vive lei? Quali sono le cose che hai scoperto di tua figlia? Grazie al beach volley, grazie appunto a vivere questa passione.
Appunto, diciamo che io sono più un po' più competitivo, mi piace proprio migliorare, vincere, cercare di andare avanti, mentre lei ha questo aspetto che io apprezzo, ho imparato grazie allo sport ad apprezzare tantissimo. Lei piace proprio stare in compagnia, godersi più il momento, la giornata e ovviamente anche migliorare, perché lo sport è anche questo e soprattutto più si migliora più ci si diverte nello sport, è così che funziona. E questo ho dovuto io proprio modulare il mio modo di approcciarmi a lei, perché capivo che un certo tipo di approccio a lei con lei non funzionava, diciamo, no? Lei aveva bisogno più di essere spronata, ma in un modo molto più gentile magari di come lo facevo io. E ho imparato un po', diciamo, a capirla, a capire il suo approccio prima di parlare, sostanzialmente, ecco.
E questa è una parte...
Anche una cosa.
Scusami, dimmi Simone.
Devo dire anche una cosa molto interessante, che un lavoro che fanno veramente molto bene nel beach volley è quello veramente di incoraggiare i ragazzi, di promuovere uno spirito, veramente un fair play ottimo. Una cosa che io trovo molto bella che si fa nei tornei è che le ragazze si auto-arbitrano, diciamo. Dunque sono fra di loro che prendono le decisioni, se c'è un fallo, non c'è un fallo, lo decidono in campo le quattro ragazze che giocano. E questo trovo sia ottimo per loro stessi.
Beh, questo è un dettaglio fondamentale. In che mix ci spieghi meglio questa parte e poi vorrei sentire Enrico Varsi.
Sì, esatto. Negli anni 97-96 era responsabile di Swiss Volley, era Gabi Laffer. E il problema che avevo qui in Ticino ad Ascona in particolare era quello, quando organizzavo tornei, di avere degli arbitri, perché era obbligatorio avere gli arbitri in tutti i settori U21, U18, U15 e quant'altro. E allora alla riunione a Berna ho proposto di togliere gli arbitri. È venuto giù il cielo. Perché? Per come? Poi durante la pausa quelli di Arau avevano anche loro un problema simile, perché quelli della pallavolo li riportavano via e quindi non glieli lasciavano. E allora dopo la pausa, spiegando un po' la problematica, abbiamo deciso tutti i club svizzeri di proporre un anno in prova che si giochi a beach volley senza un arbitro, e se c'era qualcosa di conteso là si diceva ok, le quattro ragazze o i quattro ragazzi in campo devono decidere loro. E da lì è rimasto così tutto il settore giovanile, non c'è l'arbitro. Vi immaginate le partite di calcio senza un arbitro?
Cioè, questo è incredibile, l'impronta che hai lasciato, Mix, perché è un cambio fondamentale. Qua però chiedo ad Enrico Varsi, cioè, cosa comporta questo?
Sì, innanzitutto mi sembra quasi la trasposizione dell'esperienza iniziale di cui parlavate, no? Di quella fatta in acqua, dove si discute, chiaramente in acqua non hai segnato, quindi sviluppa molto lo spirito direi cooperativo, ma anche la capacità di negoziare. Cioè, se noi potessimo pensare di estendere questo modello alla gestione dei conflitti anche su scala planetaria, ne trarremmo un grande vantaggio, no? Perché vuol dire che devi capire l'altro, ascoltare l'altro, trovare un punto d'incontro, capire quanto ciascuno deve rinunciare, per esempio, no? Quindi questa sicuramente è un grande valore. Ma pensando anche a quello che diceva Simone, mi sembra che ci sia una lui ha messo proprio a tema, mette a tema una funzione centrale della genitorialità, che a volte non sempre nello sport emerge, quindi è molto bello sentirlo, e mi sembra che sia molto coerente con questa come dire, clima di fair play, questa atmosfera, no, che voi portate avanti, perché tante volte, questo lo abbiamo visto in diversi sport, i genitori tendono ad essere quasi più cattivi dei figli, no? Delle figlie, a spingere verso un agonismo che è estremo per dei ragazzi che devono prima di tutto imparare a divertirsi e a star bene insieme. E quando Simone dice ho iniziato a capire mia figlia anche da un altro punto di vista, lì si crea, credo, un meccanismo molto complesso, molto potente, perché non è soltanto la comprensione che Simone papà ha di Emma, ma anche il fatto che questa sua comprensione di Emma aiuta Emma stessa a capirsi. In una fase come quella in cui lei si trova in questi anni, che sono anni per un adolescente di difficile comprensione, no? Cioè ti confronti con una realtà che cambia, scopri cose che prima di te non conoscevi e per le quali non hai una risposta, la devi costruire. Allora, quale migliore figura se non un genitore o una coppia genitoriale per aiutare a costruire, no, queste risposte, a trovarle attraverso una dinamica che sia autentica, che non sia imposta. Noi a volte da genitori troppe volte imponiamo le nostre aspettative sui figli, e qua forse è l'esempio, proprio un esempio virtuoso, no, di come uno sport che ha quell'atmosfera può giocare in questa direzione. Non so se Simone è d'accordo.
Simone, rimani con noi, perché parliamo quanto è importante riuscire nella nostra società, dentro di noi comunque, ad avere un grande valore, che è quello della libertà. In collegamento abbiamo Simone, che è a casa in questo momento, vero Simone?
Sì, esatto.
Esatto, a casa dove? Vogliamo sapere dove sei esattamente.
Nel nostro ufficetto, diciamo, un piccolo ufficio.
Ad Ascona?
A Locarno.
Allora Simone, un commento che appunto Enrico Varsi ha chiesto se sei d'accordo su quella che è stata un po' la fotografia, l'analisi che ha fatto il nostro Enrico Varsi.
Sì, sicuramente l'essere un genitore che allena, tra virgolette, non è che proprio alleno, però aiuto mia figlia nel beach volley, mi ha permesso veramente di conoscerla meglio, ma anche di entrare un po' nel suo mondo e di aiutare anche lei stessa a conoscersi magari sul campo e a capire soprattutto le sue emozioni che vive durante una partita, perché si diceva prima che è uno sport molto particolare, c'è il tennis magari che è un sport dove si è da soli, c'è il calcio dove si è in una squadra, la pallavolo si è in una grande squadra, il beach volley ha questa particolarità dove si è in due e dunque bisogna saper gestire questa cosa, saper gestire se stessi, il rapporto con l'altra persona, si crea qualcosa di intimo, di particolare e non sempre è facile da gestire come in una coppia, non sempre è facile da gestire la relazione.
Non sempre, secondo me non è mai facile da gestire la relazione neanche con noi stessi, quindi figurati con gli altri. Enrico Varsi.
No, anche perché noi siamo in realtà molteplici, quindi già dobbiamo metterci d'accordo con le nostre parti, che è un bel esercizio, se poi si tratta di farlo con gli altri. No, assolutamente, immagino che proprio questa dimensione a due sia una dimensione molto potente, no? nel consentire poi a chi vive l'esperienza di... conoscere le proprie emozioni, sia quelle positive sia anche quelle che possono essere frustrazioni, per esempio in una non comprensione, no? Da parte dell'altro ti aspetti che il compagno o la compagna capisca la direzione, il movimento eccetera e non lo capisce, quindi anche elaborare per esempio il senso di responsabilità, no? Se una partita non va bene è una colpa condivisa, è una colpa che una persona si può solo attribuire, oppure si può ragionare non più in termini di colpa ma in qualche modo di come dire, una riflessione che porta all'errore, a vedere l'errore come il punto di partenza per una crescita, no? E non restare quindi attaccati al passato ma ragionare in termini futuri. Cioè gli elementi che presenti sono tantissimi, alcuni di questi comuni anche ad altri sport, però mi sembra proprio che il beach volley abbia questa dimensione ibrida che rende ancora più potente l'esperienza.
C'è anche un'altra dimensione del beach volley, che si diceva che Claudio Mix bisogna stare in silenzio,
sì,
durante le partite.
Il vantaggio del beach volley è che si è imposto come regola che i genitori, gli spettatori che partecipano alle partite dei tornei, che osservano, non possono dire niente.
E come questo... nel tennis anche, no? Che bisogna, perché è proprio una forma di rispetto, immagino, per il giocatore in campo e anche per dare la possibilità di concentrazione oltre di imparzialità.
Esatto, sì. E questo porta alle giocatrici di avere un po' più di senso di responsabilità, di osservazione, di capire quando c'è un fallo e quindi farlo notare, no? Mentre i genitori, appunto, pur essendo lì a bordo campo che vorrebbero dire la loro, devono stare in silenzio perché il primo che apre bocca viene subito zittito dagli altri, no? E quindi si ripete sempre questa scenetta, no? Dove zitti, devo decidere loro. E quindi
sì, possono fare comunque il tifo, ma non devono dare dei consigli tecnici dentro, fuori, stai attenta, è corta. Non si può parlare quando è il pallone in gioco. Anche il coach
non può dire niente. Quindi anche lì c'è una comunicazione non verbale con il coach. Cioè tu lo puoi guardare, immagino, un'occhiata, un qualcosa per magari cercare
non
a volte anche un po' di forza.
Non hai così tanto il
no?
tempo di guardare il coach mentre hai il pallone in gioco. Lo fai quando il pallone è fermo, ma a quel punto lui può dare proprio il consiglio tecnico-tattico che vuole.
Infatti la regola sviluppata per il coaching a livello tutto svizzero è proprio un regolamento fatto in tre lingue, ci manca il romancio, peccato, vorremmo aggiungerlo, ma quello che viene fatto è proprio di incentivare, non lavorare sul negativo ma sempre sui punti positivi, poi dopo sul migliorare lo fai a parte quando fai gli allenamenti. Il consiglio del coach lo dai sempre a palla ferma, l'incitamento, i genitori possono farlo tutto il tempo, anche quando si giocano, dai, dai, vai, tutto questo viene accettato, viene permesso, e il coach stesso durante il gioco non interviene in nessuna maniera, in special modo quando c'è una palla contesa, se hanno toccato la rete, un fallo, così il coach non fa segnali, non fa niente. E quello che invece si poteva aggiungere per la comunicazione fra le ragazze e il coach, le ragazze o i ragazzi quando sbagliano lo sanno sempre già per primi, e allora li vedi prima del servizio che guardano con gli occhi il coach, poi guardano in basso oppure guardano, oppure fanno finta di parlare con la compagna proprio per evitare che gli viene segnalato quello che hanno sbagliato, ma si cerca sempre di lavorare sul positivo.
Simone, mi sembra, insomma, uno, grazie per aver partecipato, per aver portato il tuo contributo. Mi sembra di capire che è uno sport che consigli vivamente.
Ah, sicuro, sicuramente è uno sport bellissimo, completo e, come si diceva prima, soprattutto molto sociale.
Simone, grazie mille, allora buon lavoro, buona continuazione nel mondo del beach volley. Noi qui in studio invece mi viene da dire, ma come terapia di coppia, cioè se è una coppia un po' in crisi andate a giocare a beach volley, no? Può essere un'idea?
Sicuramente sì, diciamo qualunque sport può essere una terapia, anche il solo recarsi, adesso parliamo di spiaggia, recarsi in una spiaggia e condividere del tempo insieme è un investimento che ti ritorna. Comunque, in qualunque cosa tu fai, anche, vedete, la situazione classica nell'inverno dove non puoi andare in spiaggia, andare a bere un caffè con un amico, ci parli, ti scarichi e torni a casa, sei già molto più rilassato perché hai condiviso qualcosa.
Quindi è importante ricovarsi, condividere i propri stati d'animo, non rimanere chiusi, aver paura. Questi, le persone che sono molto schermate, è positivo o non positivo per loro?
Allora, in alcuni casi quella che tu chiami la schermatura, che potremmo dire un meccanismo di difesa, nasce con un obiettivo positivo, no? Di proteggere la persona da situazioni che sono minacciose. E in casi anche molto gravi possono essere in realtà protezioni da vissuti traumatici e cose di questo tipo. Quindi in partenza direi che anche una certa forma di chiusura può essere vista come una protezione. Il problema è quando il meccanismo difensivo, i meccanismi difensivi che ognuno di noi mette in atto, prevalgono poi però sul contatto con la nostra esperienza vissuta profonda, cioè diventano degli schemi. Se diventano degli schemi che si ripetono e io non sono più in grado di controllare, probabilmente mi portano a una condizione esistenziale di vita che non è più di benessere. Allora lì è importante che questa schermatura possa essere rielaborata, no? Abbattuta, sostituita, modificata e via dicendo.
Quindi il beach volley può essere utile in questo senso qua.
Sì. Pensando alla coppia, tra l'altro, pensavo, è interessante perché si può anche sperimentare, nel senso che si inizia la partita con la coppia che gioca contro l'altra coppia, magari poi la coppia si scambia perché non si va tanto d'accordo, non ci si capisce tanto, si capisce meglio l'avversario, quindi perché no, anche quello può essere un tipo di...
Questo succede, ecco. Anche con le ragazzine, visto che appunto sono piccole, sono magari dipendenti dai genitori, dalle vacanze dei genitori, e quindi io inizio magari la stagione, gioco col Tino, poi lui va in vacanza e io non posso giocare. Certo che posso, prendo e gioco col Mix, non è un problema. E questo succede proprio anche a livello con i tornei ufficiali. Tu puoi giocare con qualsiasi persona che ha appunto una licenza della tua categoria, e a volte noi appunto mischiamo ragazze, non so, di Zurigo con una ticinese. Oggi per esempio a Bellinzona all'Under 16 c'è una ragazza della Valtellina che giocherà con una bellinzonese, e questo è bellissimo perché hai amicizia, crei contatti. A volte le ragazze imparano un po' di tedesco, un po' di francese quando vengono appunto alle nostre latitudini, oppure loro che vanno a giocare a Lucerna. Giovedì c'erano fuori trasferta almeno 5 coppie, di cui 3 under 16, hanno fatto un primo e un secondo posto a Lucerna e un quinto posto nell'under 16, e nell'under 18 un secondo posto e un quinto posto. Quindi anche il confrontarsi a livello proprio svizzero con altre coppie e inizi a conoscere gente e anche i genitori conoscono gli altri genitori, perché la passione della figlia li porta ad avere comunque le stesse
obiettivi, lo stesso calendario,
e
forse
lo stesso calendario, vero? E quindi girano e accompagnano e conosci gente anche al di fuori del campo, non per forza in campo,
insomma uscire dalla propria comfort zone. Se volete partecipare scriveteci 076 321 1113. Una mattinata alla Tavolo Rotondo, qua alla Tavola Rotonda di Diamoci una Mano, abbiamo il Beach Volley Club Ascona, quindi insomma siamo stati catapultati già nell'estate e Mix, presidente del Beach Club Ascona, ha portato, voi non lo vedete, ma lui ha portato un tesoriere con un sacco di oggetti, Mix, è vero? Perché collezioni, oggetti legati alla vostra storia.
Ma appunto, essendo qui due ore, mi sono permesso di portare un forziere da pirata che usiamo nelle nostre feste e ho messo dentro alcuni oggetti che ho trovato per casa, perché ne ho tantissimi, ovviamente legati a tutti gli sport, ma in particolare quelli del beach volley ne ho tantissimi. Ne ho presi alcuni dicendo ma li metto nel forziere, poi se magari ci manca qualche spunto tiriamo fuori questo o quello ed ecco che poi partiremo a raffica con quella storia lì piuttosto che l'altra.
Quindi facciamo un po' di spoiler, dici qualche oggetto e poi nella seconda ora approfondiremo meglio tutti gli aneddoti legati anche agli oggetti.
Ma il primo che mi viene è il nastrino da coach per riconoscere i vari coach che ci sono sul campo. Questi si presentano all'inizio del torneo da Barbara, si annunciano: io sono coach di questa squadra piuttosto che di quell'altra. Si può avere solo un coach per squadra durante una partita, poi si può cambiarlo alla prossima senza nessun problema. Questo è il
Quindi
primo
sono
oggetto.
I braccialetti, che così si viene subito riconosciuti. E una maglietta, cioè non è una maglietta perché è una canottiera questa.
Questa è una canotta appunto che veniva usata dai Junior Beach Tour nei primi anni 90, come vedete il tessuto è bello.
È ancora
spesso.
Di qualità negli
sì,
anni
sì,
90,
è
non come oggi.
Di qualità. Non dirò la marca, ma era una marca molto nota che si
e
prestava
certo, sì,
a quei
certo.
tempi lì. E avevamo veramente un bellissimo sport
quando c'era il cotone ancora di qualità
sì, sì.
E ormai oggi è praticamente un miraggio. Allora siamo quasi pronti, ci stiamo per addentrare nella seconda ora e intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
E bentornati per la seconda parte, per la seconda ora di Diamoci una mano. Bentornati da Clarissa Tami. Vorrei rientrare nel tema, in realtà, con un film particolare, perché è un film cult che io amo particolarmente. Un film cult francese, si chiama Brice de Nice, del 2005, una celebre commedia appunto francese con protagonista Jean Dujardin, un film cult caratterizzato da un umorismo assurdo e colorato. La storia è di Brice, che appunto è interpretato da Dujardin, un eterno adolescente trentenne, super ricco e viziato, che vive a Nizza e si atteggia da surfista stiloso, aspettando un'onda gigantesca che evidentemente a Nizza non arriverà mai. La sua vita dorata crolla quando il padre viene arrestato per riciclaggio lasciandolo al verde. Costretto ad affrontare la realtà, Brice cercherà di sopravvivere rimanendo fedele al suo mondo giallo e stravagante. Perché ho scelto questo? Perché purtroppo non ho trovato delle clip e degli estratti in italiano di questo film. Se non vi è mai capitato, davvero andate a riscovare questo film del 2005, perché è proprio molto molto divertente. Dujardin, beh, insomma, un attore che non ha bisogno di presentazioni. Ecco, io volevo fare un po' questo parallelo. Brice nel film, adesso vi farò sentire anche uno dei brani di questo film, dice je te casse, nel senso ti rompo, eccetera. E questo un po' per quanto è importante il rispetto invece dell'avversario, perché je te casse significa ti ho spaccato, ti ho rotto, insomma un'espressione per sottolineare la presunta superiorità del personaggio e quindi significa metaforicamente che l'interlocutore è stato annientato o con una battuta o in campo. Allora vorrei farvi sentire questo brano, che è anche molto molto estivo e molto solare, divertente, e poi torniamo a parlare con il Beach Volley Club di Ascona. E allora andate a rivedervi Brice de Nice con Dujardin, film cult francese del 2005. Mi sono tolta un po' questo sfizio perché tra i miei film preferiti. Ma cosa volevo fare? Volevo fare un parallelo, perché Brice de Nice aspetta L'onda perfetta. Voi invece quante volte avete aspettato La sabbia giusta, quella che non graffia? Mix. Ma Barbara, La sabbia giusta è importante?
La sabbia giugia, sì, scusate. Sì, perché comunque, nel senso, i giocatori sentono veramente la differenza. Può essere appunto dura, non ti riesci a muovere, affondi, e quindi a dipendenza della tipologia della sabbia, ogni lido, ogni posto dove creano un campo da beach non sempre hanno appunto quella ideale. La nostra è bellissima e perfetta, perché l'abbiamo sempre presa, acquistata dopo un torneo a uno a Locarno, e quindi è proprio quella che
di
usano
qualità, insomma,
i professionisti. Sì.
Mix, voi non badate a spese al Beach Volley Club Ascona?
Allora sì, abbiamo fatto dei bei sacrifici già nei primi anni, prendendo la prima sabbia per i primi due campi, sabbia di quarzo ovviamente, non granitica. La nostra ticinese è una bellissima sabbia, però non si presta perché si compatta troppo e diventa cemento in poco tempo. Questa qui invece non cementa e quindi è molto arrotondata, tra l'altro non è spigolosa, ci si può tuffare dentro, ma letteralmente non ci si fa male.
Ma invece... c'è un mantenimento, dovete cambiarla ogni tot, come funziona?
Allora, il campo 1 l'abbiamo cambiato nel 2018 totalmente, il campo 2 nel 2019 e poi il terzo campo l'abbiamo costruito dopo, e quindi con sabbia nuova. Diciamo,
quanto dura 20 la
anni, 25 anni la si riesce a utilizzare. Il problema che c'è adesso è che in Svizzera abbiamo una piramide di sabbia che è l'ultima buona che abbiamo portato dentro dalla Germania, e adesso la prossima non sarà di quella qualità lì. Una qualità molto buona che è quella che vedete su quella foto.
Esatto, perché Mix ci ha portato anche delle foto con una sabbia per far capire dalle Maldive, tipo bianchissima, bellissima.
Quella lì è una spiaggia di Cancun, il World Tour in Messico, e la stessa sabbia la si trova anche in Norvegia, in Europa è molto simile, è una delle migliori. Il problema è che costa tre volte tanto la nostra, che la nostra costa già moltissimo. Solo per fare un riferimento, al Lido Patriziale di Ascona abbiamo 100.000 franchi di sabbia comprata al nostro prezzo, quindi prezzo basso.
Un prezzo basso, com'è che funziona per comprare la sabbia? Va tipo a metro quadro?
A metro cubo, esatto.
Metro cubo, sì.
A metro cubo, allora il metro cubo è una tonnellata e mezzo, e bisogna calcolare che il prezzo di compravendita borsa è sempre sulla tonnellata, quindi il prezzo che ti danno, non immaginatevi che il metro cubo è una volta e mezzo quello che ti danno, quindi sempre fare attenzione perché pensi di spendere tot e poi invece è una legnata della Madonna. E poi c'è il trasporto.
È il trasporto quello che costa, anche che incide particolarmente, un po' come quando bisogna trasportare mobili e montaggio. Compri l'armadio, ti è costato un tot, ora che ti arriva a casa col trasporto e il montaggio niente, ne potevi comprare altri 10. Ma torniamo invece, perché abbiamo un altro ospite al telefono. Mix, vuoi presentarlo tu, perché ci colleghiamo con il Lido?
Esatto, ci colleghiamo con Lido Patriziale. Matteo è il gerente responsabile di tutta l'infrastruttura, così possiamo chiedere a lui come la vive da gerente
Matteo,
del Lido.
Matteo, ci senti?
Buongiorno, vi sento.
Allora Matteo, vogliamo sapere da te, insomma, quanto ha inciso nella tua vita il beach volley, oltre che evidentemente Mix, che è un personaggio unico e speciale.
Assolutamente, grazie a lui c'è sicuramente un bel movimento con tanti anche eventi, tornei in quella zona, e si prende molto cura dei campi, e tutto merito suo.
Ma soprattutto delle persone, posso aggiungere, Mix lo conosco insomma da... po' di anni, e devo dire che è una persona speciale, che lui ha proprio a cuore, si prende cura al di là dei campi, dello sport, in realtà proprio delle persone, cioè riesce a tenere tutto insieme, è un uomo speciale in questo, fa la differenza insomma.
Esatto, sì infatti crea unione e crea dei grossi gruppi, infatti abbiamo molta affluenza, si crea proprio un grosso gruppo molto affiatato che frequenta proprio tutta la stagione il Lido, e siamo molto felici di questo.
Come dire, un vero valore aggiunto per voi, voi collaborate, come si fa a dire di no a Mix? Questo è impossibile, dai, dimmi la verità Matteo.
Assolutamente, non diciamo mai no.
Non diciamo mai no. Ma tu giochi a beach volley? È riuscito a, come, a trasmetterti questa passione mix o non ancora?
Guardi, mi piacerebbe tanto, ma siamo talmente tanto impegnati in questo bellissimo lido, lavorativamente parlando, che spesso non ne godiamo dei servizi. Però sicuramente potrebbe essere un'occasione, in qualche tempo libero, di poter iniziare.
Allora Matteo, già che sei al telefono, prima di salutarci, c'è qualche evento legato al beach volley che vuoi magari già dirci, così ci segniamo in agenda qualche appuntamento, primi appuntamenti al Lido Patriziale? Lido Patriziale di Ascona, allora, ovviamente.
Esatto. Michele è quello più informato, diciamo.
C'ha lui il calendario in mano.
È lui il boss del calendario, esatto.
Noi benissimo.
Facciamo un po' da contorno e accompagniamo il tutto, sì.
Va bene, perfetto. Grazie Matteo, allora buon lavoro al Lido Patriziale di Ascona. Mix, quindi, o Barbara, avete già un calendario, possiamo sapere più o meno quali sono i prossimi appuntamenti?
Allora, già domani noi giochiamo con le Under 18, poi abbiamo vari tornei tra appunto sia al Lido di Ascona, sia a Dongio, Bellinzona. Allora, per esempio, abbiamo dei B3 maschile a Dongio il 21 maggio, il B2 ad Ascona il 25 di maggio, il B3 a Bellinzona. Un appuntamento che sicuramente vorrei far venire molta gente a vedere è il 31 maggio, abbiamo la 3, quindi è un torneo a livello nazionale, sia maschile che femminile. E qui,
dove,
appunto,
a che ora?
Al Lido di Ascona, dalle 10 alle 5 più o meno.
È aperto al pubblico?
Sì, nel senso, c'è l'entrata del Lido, ma poi possono appunto godere
dello spettacolo.
Dello spettacolo, di vedere i giocatori che appunto giocano anche a livello nazionale, proprio sulle nostre rive.
Dove troviamo tutte queste informazioni per vedere dove vi spostate, quali sono le partite a cui si può assistere?
Allora, abbiamo un canale WhatsApp Beach Volley Ticino, esiste un Facebook anche lì Beach Volley Ticino, dove comunque ci sono le locandine con i tornei giovanili, con i tornei femminili, con i tornei maschili.
Quindi su Facebook Beach Volley Ticino, e voi il canale WhatsApp è una cosa pubblica, vuoi lasciare il numero? Di WhatsApp non so come funziona.
Nel senso, appunto, se si va sul il canale è Beach Volley Ticino.
Beach Volley Ticino, sì. Quindi cercate Beach Volley Ticino
o
su
sulle
WhatsApp,
locandine ci sono il QR code che quindi poi ti porta, e lì ci sono varie informazioni, come fare le licenze, come creare la coppia, come fare l'iscrizione ai tornei. Ci sono i corsi coach per i genitori che vogliono aiutare i propri figli, perché a volte un allenatore non può essere su tre campi, e quindi anche i genitori hanno la possibilità, facendo un test, leggendo un po' il regolamento, di poter fare da coach alle partite.
Se avete altre domande scriveteci 076 321 1113. Questa mattina diamoci una mano, tanti ospiti, tante telefonate, insomma una bella puntata ricca, e anche adesso abbiamo, insomma la conoscete bene, la conosciamo bene, una nostra cara amica, Marilu Zanella, coordinatrice di Volontariato Ticino. Buon sabato cara Marilu, dobbiamo fare un po' un bilancio di tutti gli appuntamenti che ci sono stati e del nuovo appuntamento del 21 maggio, insomma ci sono un bel po' di cose, tanta carne al fuoco come si dice, poi anche una appuntamento per la nuova stagione, ma ti lascio, non voglio rubarti spazio. Vai Marilu.
Buongiorno Clarissa, buongiorno ai radioascoltatori, e complimenti per questa opportunità che date alle associazioni di presentarsi, perché penso che sia importante. È anche uno degli scopi che noi ci siamo prefissi per l'anno internazionale del volontariato, che quest'anno appunto è stato designato dalle Nazioni Unite anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, ed è uno degli scopi che ci siamo prefissi, quello di dare visibilità alle realtà di volontariato presenti sul territorio, che sono veramente tante.
Sono tantissime, quindi, cioè più di 1000, e tra l'altro Marilu, ovviamente quest'anno è l'anno del volontariato, quindi a maggior ragione diamo spazio. La fortuna che abbiamo è che noi cerchiamo di dare visibilità e di parlare di tutte le realtà che ci sono nella Svizzera italiana, perché sono fondamentali, no? Per il benessere della nostra società, per stare tutti meglio, ecco, in realtà è quello.
Sicuramente hanno un ruolo fondamentale, di veramente anche di creare relazione, coesione, e benessere per la popolazione, quindi sono fondamentali ed è importante dare loro visibilità, perché spesso siamo bombardati da notizie negative e invece parlare del bello che c'è ed è molto fa bene.
Brava Marilu, hai detto una cosa fondamentale, che è quello che stiamo cercando di portare avanti nel nostro piccolo qui a Diamoci una Mano, grazie appunto a Rete 1, questo spazio meraviglioso di portare avanti il bello, perché come dici tu, no, essere bombardati sempre da cose negative alla fine davvero ci fa sentire male tutti, quindi invece il bello, le cose che funzionano, le belle persone vanno valorizzate e bisogna parlarne, il positivo attrae positivo.
Sì, esatto, perché fa sentire male e impotenti, mentre nel volontariato uno si può sentire anche veramente attore e partecipe di qualcosa, no? Quindi il volontariato è un'opportunità per rendersi utili e in modo bello e gratificante. Ora arrivo ritorno al discorso dell'anno internazionale del volontariato e di queste serate informative che ci siamo prefissi di organizzare sul territorio. Noi il volontariato Ticino quindi offre una tra le varie cose, appunto magari avremo opportunità poi in autunno di presentare meglio tutto quello che facciamo e che offriamo alla popolazione.
E sì, dobbiamo dire che in autunno organizziamo una puntata dedicata ad hoc, che così facciamo anche un po' il bilancio di come è andato questo anno del volontariato, come dici tu, abbiamo la possibilità, ci prendiamo il tempo per presentare tutto quello che c'è nella Svizzera italiana e tutto quello che fate, tutte le varie attività e servizi.
E tra le varie cose che stiamo facendo quest'anno sono delle serate informative sul territorio per avvicinarci alle varie regioni del cantone con dei momenti di incontro con la popolazione, con chi è interessato, che vuole avere una prima panoramica su quali sono le varie possibilità di impegnarsi nel volontariato, perché magari uno dice sì, qualcosa mi piacerebbe fare, però non sa bene come fare, dove raccogliere le informazioni, come, quanto impegnativo, così magari tante domande. Ecco, con queste serate noi siamo proprio lì per rispondere alle domande, per presentare i vari ambiti in cui è possibile impegnarsi, che sono dal sociale al culturale allo sportivo, come questa mattina che state parlando dell'ambito più sportivo, però c'è appunto il sociale, il culturale, l'ambientale, ci sono veramente tantissimi settori con gli anziani, bambini, malati, disabili, veramente tantissime opportunità di fare volontariato, quindi l'idea è di presentare una panoramica su questi diversi ambiti, sui vari tipologie anche di utenti con cui si può entrare in contatto, quindi di persone che si può andare ad aiutare e con cui si può entrare in relazione. E abbiamo già fatto una serata a Giugliasco, quindi per raggiungere meglio le persone della zona del Bellinzonese, una serata a Locarno il 5 maggio che è stata, entrambe sono state molto apprezzate, c'è stata una buona partecipazione di persone, soprattutto quella di Locarno, e abbiamo già parecchi iscritti per la prossima che sarà a Lugano giovedì 21 maggio, quindi giovedì della settimana entrante alle ore 18, dalle 18 alle 19:30. Per queste serate noi siamo ospiti di una delle nostre associazioni membri, perché Volontariato Ticino è l'ente che raggruppa le varie organizzazioni e associazioni di volontariato, quindi siamo stati ospiti a Giubiasco presso Inclusione Handicap, a Locarno presso Proinfirmis e adesso a Lugano, quindi giovedì 21 maggio alle 18 saremo presso la sede della Croce Rossa di Lugano in via La Campagna 9. Sarà una serata dove presenteremo appunto gli ambiti, gli utenti, cosa vuol dire, come ci si può approcciare, presenteremo anche bene il nostro sito dove si possono trovare tantissime informazioni, gli annunci anche di ricerca volontari che pubblicano le associazioni, presenteremo le nostre attività di consulenza e orientamento per chi vuole avvicinarsi al volontariato e essere aiutato a trovare l'ambito più adatto, e ci sarà la possibilità soprattutto di fare domande e di incontrare anche dei rappresentanti di alcune associazioni, naturalmente di Croce Rossa che è l'ente che ci ospita, quindi che avrà la possibilità di presentare un po' le, in particolare le proprie attività, ma anche ci saranno anche altri rappresentanti di altre associazioni. Quindi dopo, nella parte finale, anche più informale, per chi è presente può andare verso l'uno o l'altro rappresentante dell'associazione e fare delle domande anche più specifiche. Poi c'è un momento appunto più informale con un piccolo rinfresco, quindi questa idea di creare anche networking, di creare relazione.
Molto bene Marilu, direi che Marilu molto bene, abbiamo detto tutto mi sembra, quindi appuntamento giovedì 21 maggio alla Croce Rossa Svizzera via alla Campagna 9 a Lugano dalle 18 alle 19.30, le iscrizioni sono ben accette ma comunque l'entrata è libera.
Esatto, l'entrata libera e gratuita, se volete annunciarvi ci fa piacere perché così a livello organizzativo sappiamo più o meno quante persone ci saranno. Potete scrivere a info@volontariato.ch oppure sul nostro portale volontariato-ticino.ch trovate le informazioni, però potete anche semplicemente arrivare lì la sera stessa.
Benissimo, grazie mille allora Marilu Zanella, appuntamento ovviamente noi l'abbiamo detto per la nuova stagione di Diamoci una mano, faremo una puntata ad hoc.
Grazie mille Clarissa, buona giornata a tutti.
Grazie, grazie Marilu. E adesso ascoltiamo Pino Daniele, Un cielo senza nuvole. Un cielo senza nuvole è anche quello che accompagna da più di 30 anni il Beach Volley Club di Ascona, quindi insomma voi siete riusciti a iniziare come amici e poi dall'amicizia siete riusciti a trasformare il tutto in qualche cosa di professionale, Mix.
Sì,
come si fa a fare quel passaggio lì? Cioè, dai, eravamo quattro amici al bar e in realtà adesso organizziamo tornei a livello nazionale, internazionale.
Sì, siamo arrivati grazie anche degli amici della Svizzera Interna, che sono loro che ci hanno un po', diciamo, in dialetto sa di inziga. E questo ci ha spronato, il nostro gruppo poi era folto, quindi si parlava prima di volontariato. Il volontariato funziona quando c'è uno che tira il carro o più di uno che tira il carro, ma quando si è in tanti si fa meno un po' tutti e si raggiunge l'obiettivo, che forse è anche la cosa più importante. Se avessimo dovuto costruire i campi con una persona o due non ce l'avremmo mai fatta, ma il primo di maggio di quell'anno lì era un giorno che pioveva, la mattina eravamo in tre, c'era mio cugino Roberto, che saluto, suo papà e il personaggio che vedete qui al microfono. Eravamo in tre, pioveva, dovevamo fare il perimetro dei due campi. Cos'è successo? A mezzogiorno ero un po' arrabbiato che eravamo solo in tre perché avevo convocato tanta altra gente, portate la pala, portate un giro di telefoni, che si poteva fare a quel tempo lì, chiaramente i telefoni di casa, e il pomeriggio alle 1:30 eravamo giù in 22 sotto l'acqua e abbiamo fatto lo scavo perimetrale. Ho qui le foto tra l'altro nel baule. E lì veramente vedi che il volontariato, quindi nessuno era pagato, dico loro, tantomeno il sottoscritto e mio cugino e suo papà, e però la ricompensa era quello che si faceva su, quindi si arrivava a mettere in piedi un qualcosa che grazie al patriziato di Tascona ci ha messo a disposizione il terreno, noi abbiamo fatto il campo e da lì è partito il tutto. Quindi questa è sicuramente un bel esempio di volontariato e di quello che si può fare insieme, essendo più di una persona.
È bello questo perché, ecco, ricordiamo che avete costruito i campi da beach volley, sabbia e pioggia, insomma non era proprio un connubio proprio ideale, diciamo, no? Che la sabbia era che si sposi benissimo, immagino, con la pioggia, soprattutto quando bisogna costruire il campo.
Specialmente quando lo costruisci, ma poi noi col torneo a livello svizzero, tutte le categorie junior, giochiamo con qualunque tempo. Quindi anche se piove noi siamo giù al lido, i genitori compresi sono i primi a non essere tanto felici e contenti perché poi si portano anche tanta sabbia nelle macchine, ma diciamo l'essere in spiaggia anche col brutto tempo crea anche quell'atmosfera, quel legame che c'hai, quella voglia di giocare, sei sotto la pioggia, già che ci sei e che piove ci metti anche la grinta e la volontà di giocare. Poi se vinci o perdi, noi nella piramide delle ragazze abbiamo una piramide che, come ha detto bene Barbara, adesso siamo sui 100 erotti, ai tempi erano sotto i 70, ma abbiamo una piramide dove quelli che sono le prime 2, 3, 4, 5 coppie vogliono vincere, fare risultato, vanno anche in Svizzera interna, fanno tornei appoggiate benissimo dai genitori e quant'altro, ma poi c'è quelle del livello intermedio che vengono, giocano per giocare, per divertirsi, che è una bella larghezza di piramide, e poi c'è quelle in basso che magari sono quelle che iniziano, sono quelle un po' più piccoline che però sfidano quelle grandi, poi magari riescono a portarsi a casa un set e sono felicissime, no?
Qual è l'età ideale per iniziare la beach volley?
Barbara? Lascio magari a Claudio.
Claudio, ecco.
Ma allora partiamo ancora dal concetto che si viene dalla pallavolo. Nella pallavolo si inizia a 8-9 anni. E comincia a gestire la palla tra i 9 e i 10 anni in modo ideale per poter anche fare l'esperienza di beach volley, no? Infatti appunto da noi abbiamo una ragazzina del 2015 che fa regolarmente i tornei, quindi è una delle più giovani che abbiamo dentro. Però chiaramente l'età ideale è tra i 11-12 anni, è lì che si sta sviluppando tutta la tecnica, è lì che anche provare l'emozione di giocare a beach volley dà quell'impulso in più.
C'è una differenza di gioco, immagino di sì, tra ragazzi e ragazzi, o una differenza di approccio, di mentalità, anche proprio di mindset?
I maschi si buttano su qualsiasi pallone senza problemi, le ragazze, ah ma c'è la sabbia, sai, un po' così all'inizio.
È vero?
Sì, sì, poi dopo capiscono che appunto se si vuole giocare veramente bisogna comunque buttarsi, e che anche il fatto di fare un tuffo nella sabbia non fa male, si ci sporca un po', ma poi basta scrollarla via di dosso e si è pronti come prima per il prossimo pallone.
Torniamo, quindi un mindset diverso.
Allora, bisogna sempre vedere, nel senso, io dico sempre non troppo piccole, perché poi magari si spaventano, non gli piacciono e dopo non rimangono collegate al nostro sport. Però chiaramente chi ha una buona tecnica di pallavolo è sempre la benvenuta sui campi da beach, provare, perché è da lì che inizia il tutto. Uno deve provarci e poi vede se gli piace, perché non a tutti per forza piace il beach volley perché ha giocato a pallavolo, e viceversa.
Un po' metafora della vita, non rimanete sugli spalti, ma Enrico Varsi, buttatevi in campo a giocare, cioè non state lì a guardare gli altri.
Ma sì, anche perché in effetti quello che poi siamo è il risultato delle nostre esperienze, no? Non tanto di cose teoriche, ma di quello che viviamo. E, insomma, lo sport forse anzi è uno dei contesti più potenti da questo punto di vista. Poi oggi abbiamo visto che si parla proprio di relazioni, di non verbale, di comunicazione inconscia. Dicevamo, loro secondo me non hanno solo costruito campi, hanno costruito relazioni, no? Un gruppo. Una comunità.
Sì, anche perché noi abbiamo appunto tanti collegamenti un po' in tutta la Svizzera. Io ho gente appunto con cui mi scrivo regolarmente anche dopo 20 anni, vallesane oppure Argovia. Abbiamo per esempio Beach Volley Club Losanna, che ad agosto viene sempre con 3-4 coppie a giocare. Abbiamo un personaggio, Ugli, che viene sempre ai tornei maschili, è un signore di 45-50 anni, ma magari gioca anche con un diciottenne. L'importante è giocare, non è il vincere, partecipare. È agonista perché anche lui comunque ci tiene, vorrebbe vincere, però viene, gioca, gli piace il Ticino e volentieri per esempio viene ai nostri tornei.
E parlando di tornei mix, avete in calendario, anzi no, vogliamo segnalare delle altre pagine, degli altri canali per comunicare con voi. E poi c'è uno scritto di una vostra giocatrice.
Esatto, allora prendo la parola su quello che è la pubblicità che possiamo fare con il Beach Volley Club Ascona. Barbara ha citato bene la pagina Facebook del Ticino. Noi abbiamo la pagina di Facebook e anche Instagram, che è Beach Volley Club Ascona, quindi trovate anche lì tutti i calendari e quant'altro, anche per esempio corsi per amatoriali o quelli che organizziamo anche per i giovani o anche per i non giovani, perché sappiamo benissimo, come ha detto Benedettino, che tra i 6 e i 10 anni imparano la coordinazione e quindi lì sarebbe l'ideale averli. Boh, se cominciano più tardi ovviamente al posto di un anno ce ne metteranno 3, però avranno la coordinazione anche dopo.
Si può iniziare anche dopo, quindi 50, esatto. 60, 70 anni. L'impegno però per allenarsi, quante volte vi trovate? Cioè, come funziona, Claudio?
Ma questa è un'organizzazione che viene svolta dai club di pallavolo, perché adesso le ragazze più organizzate, che quelle che ambiscono a partecipare ai campionati svizzeri, provengono tutti dai club di pallavolo, e i vari club organizzano gli allenamenti. E quindi Locarno abbiamo i nostri allenamenti, Bellinzona anche loro, si danno da fare, Moesa pure,
Lugano.
E quindi anche adesso anche Lugano, e loro si organizzano tra club. E poi dopo si ritrovano tutti a confrontarsi nei tornei, nei weekend.
Dipende forse anche tanto dalle ambizioni che hai. Ci sono quelli che fanno un allenamento a settimana perché si trovano e vogliono giocare, le ragazzine che fanno 4 allenamenti a settimana perché l'obiettivo sarà ad agosto riuscire a entrare nelle 16 che vanno a Lucerna per il campionato svizzero.
E a proposito, chi è in campo in questo momento? Chi è che c'è in campo? Dove, Mix?
Allora, in Italia abbiamo Anaïs Garate, che purtroppo volevamo contattare ma non riusciremo perché sta giocando 2 partite di fila. Questo è un buon segno perché vuol dire che sta vincendo e quindi avanza nel torneo Loser Winner. E lei per il nostro club è una buonissima referenza, è un talento. Boh, abbiamo un palmarès, se voi andate sulla pagina che abbiamo in internet la potete anche leggere e vedere quante ragazze hanno fatto risultati, quindi sì amatoriale, sì divertimento, però ci sono state anche quelle che hanno fatto veramente un grande lavoro con Claudio, con Barbara, con tutto quello che ne concerne, con i loro genitori che le hanno coadiuvate e aiutate in tutti quei risultati che hanno ottenuto e supportate ovviamente, perché avete visto che dovevano collimare le agende di calendari. E qui posso riportare la sua testimonianza, quindi prenderò le sembianze di Anaïs, che sarò felice di fare, e quindi leggo il suo scritto che avrebbe voluto riportare come testimonianza a questa trasmissione. Ciao, mi chiamo Anaïs, vivo a Locarno ed ho 28 anni, sono contento di tornare giovane, e mi è stato chiesto di venire in radio per parlare della mia esperienza con il beach volley, ma purtroppo per un impegno non posso esserci. Ci tengo comunque a scrivere 2 righe e provare a trasmettere qualcosa e chissà, magari far incuriosire qualcuno rispetto a questo bellissimo sport. Gioco a pallavolo da quando ho 6 anni e a beach volley da quando ne ho 12. Nel 2011, all'età di 14 anni, la mia ex compagna di beach volley Carlotta Crocimaspoli ed io abbiamo vinto il campionato svizzero U15 di beach volley a Lenzburg. E lì ha messo una bellissima foto dove fanno su felicissime. Aspetta che è andato via, ecco, ok. Quando riguardo questa foto mi si illuminano in maniera automatica gli occhi e mi viene da sorridere.
E
mi emoziono anch'io.
Ti emozioni, Mix.
Rivivo.
Stai rivivendo tutto. Vai alla parte finale, Mix. Ce la fai?
Sì, ce la faccio.
Parte finale?
Ricordo perfettamente quel momento ed è un'emozione fortissima. Quando abbiamo fatto quell'ultimo punto e abbiamo visto tutte le nostre persone che erano lì esultare insieme a noi è stato qualcosa di meraviglioso. Tutti i nostri sforzi, quelli dei nostri genitori, sono stati ricompensati, incoronati, e ricordo anche l'emozione di salire sul podio e di essere premiate. Per arrivare a quel traguardo ci siamo impegnate molto e abbiamo fatto allenamenti per diverse estati sotto il sole, con la pioggia, ed abbiamo girato la Svizzera per fare tornei e accumulare punti di classificarci ai campionati CH svizzeri. Per classificarci ai campionati CH ci siamo poste diversi obiettivi. Il più grande e importante era quello di vincere i campionati svizzeri. E ce l'abbiamo fatta. Eravamo piccole, è vero, e però è comunque un traguardo a cui vado ancora tanto fiera. Ringrazio tanto i miei genitori, i miei allenatori, le persone che ci hanno sempre sostenute, ed anche grazie a loro che abbiamo vissuto tutto questo.
Ma che meraviglia! Grazie mille per aver condiviso questa emozione. Adesso un po' di musica e torniamo. Ci ha scritto Nadia, un abbraccio a Mix, grazie per l'emozione che hai trasmesso, anche se non lo conosco, è arrivato al cuore, bravissimi, bella trasmissione. Tornando allora a parlare, ci chiedevamo adesso con Enrico, Enrico diceva, ma quali sono poi i paesi anche più forti? Cambia nel gioco anche la, il retaggio culturale di un paese da dove si viene? Claudio, non so.
Secondo me è tutta una questione di passione, chi prende passione per questo sport e poi si mette degli obiettivi come, come ha fatto Anaïs, che vuole arrivare e vincere, lo può fare da qualsiasi parte del mondo. Anche
ci sono paesi improbabili che sono fortissimi, perché uno magari pensa subito, non lo so, Messico eccetera, invece ci sono anche
Norvegia, Canada, Russia,
Qatar,
sono paesi dove non è che vai tanto spesso a giocare a beach volley, però poi loro si specializzano, lavorano tutto l'anno, partecipano anche a tornei World Tour che nel Sud America, che così loro viaggiano e continuano a a poter lavorare con il caldo.
Conta, ecco, il caldo, perché anche lì giocare con 40-50 gradi, la sabbia e poi ci si brucia e la crema solare, come si fa, Mix?
Ma diciamo,
la palla scivola con la crema, poi non lo so.
Ma più che altro si attacca la crema e la sabbia, quindi non è proprio il top per giocare. Però diciamo rendersi protetti dal sole e dal caldo, dalla calura della sabbia è una cosa che si può fare. Ci sono per esempio dei rimedi, la crema ormai la conoscono tutti per quello che riguarda il sole, quindi protezione 50 quando c'è una bella giornata estiva. Ma invece sulla sabbia, di solito quando è troppo troppo caldo la sabbia scotta, specialmente il colore della sabbia fa tanto, se questa è bianca o se questa è marroncina incide moltissimo sulla
qual è
sua temperatura.
Che scotta di più?
Ma diciamo la bianca in determinati posti può scottare di più a seconda dell'inclinazione del sole, invece normalmente a parità di inclinazione sul marroncino questa incide ancora di più. Per esempio noi abbiamo lo stesso tipologia di sabbia su 5 campi sul delta di Ascona, quindi Ascona, al Lido, le scuole elementari, l'albergo La Rustica, l'Osone e poi il Meriggio. Il Meriggio è il più ventilato di tutti, eppure la sabbia lì è improponibile, il pomeriggio è troppo calda, perché soffre di quell'ambiente lì e la sabbia è la stessa identica.
Certo, e ma lì c'è un dress code o posso vestirmi come voglio?
Le calzette, tu puoi mettere le calzette, ci sono delle calzette da beach che tu puoi indossare, quindi eviti di avere il, diciamo, il piede che scotta sotto sulla pianta dove fa anche male, però se poi ti butti la scottata la prendi.
Certo, è un impegno anche, mi dicevi Claudio, microfoni spenti, se una persona ha un lavoro riuscire a far combaciare questa passione non è così facile, però forse è meno impegnativa del golf, cioè per il golf bisogna stare in campo 8 ore o quant'altro, nel beach no, nel beach volley.
Dipende a che livello lo fai, perché chi lo fa da professionista ormai si allenerà tutti i giorni, chi invece lo fa un po' amatoriale cerca di far combaciare le proprie attività con gli allenamenti, ma in generale quelli che si danno da fare si allenano 4 volte alla settimana.
Allora ci sono anche poi gli spostamenti, perché si viaggia tanto con il beach volley, come organizzate gli spostamenti? Siete in tanti? C'è qualche ricordo di questi 30 anni? Beh, Mix, immagino che hai tantissimi aneddoti.
Sì, aneddoti tanti, posso citarne uno veloce, quando si pensava di spianare la sabbia in Piazza Grande Locarno con un packer da 5 metri, dopo 2 ore che era dentro che gironzolava faceva solamente dune perché non riusciva a spianare, perché con le ruotone la rispostava, l'abbiamo spedito fuori, abbiamo fatto tutto a mano. Questo è uno che mi ricordo molto bene, perché in 3 abbiamo dovuto in tempo record spianare in campo, c'era Jerry e il Sergio che mi davano una mano quel tempo lì, e è stata dura metterla, però ce l'abbiamo fatta. Altrimenti si usa un bobcat con i cingoli, che è perfetto per fare quel lavoro lì. Un altro aneddoto che riguarda invece le trasferte è il ritrovo annuale che facciamo in quel di Gstaad, è la tappa più
che
bella.
Che chic il beach volley, però andate a Gstaad, hai capito? Non come noi comuni mortali, che al limite andiamo a, che ne so io, in qualsiasi altro posto, insomma, non a Gstaad.
E lì è bellissima la trasferta, perché è lungo come viaggio, perché veramente in cima a una valle, è lontanissima, tutti sanno più o meno dov'è,
Poi però, è bello in montagna, sì, giocare a beach volley.
Cioè, giocare a beach volley in mezzo alle montagne, gli stessi atleti sono felici di andare su lì proprio perché di solito lo fanno in spiaggia.
È come sciare a Dubai.
Esatto.
È quello, brava. Voi andate a giocare a beach volley a Gstaad.
Noi andiamo su, non andiamo su noi a giocare, ma andiamo su a vedere quelli veri e quelle vere. Perché lì veramente c'è il top a livello mondiale, è una tappa del Tour 1 mondiale e Gstaad la tiene stretta perché c'è una tappa del tennis, c'è una tappa del beach volley, c'è diverse cose che sono attrattive a livello internazionale e questa non la molla di sicuro, ogni anno fanno il crowdfunding proprio per tenerla e anche lì volontari ne hanno tantissimi, fanno un'incetta di volontari perché ormai il torneo si svolge già in preparazione, smontaggio e tutto sull'arco di 2 settimane, quindi il torneo dura molto meno ma tutto quello che è infrastruttura e tutto dura molto di più. Anche noi ai tempi quando organizziamo Locarno Largo Zorzi si partiva a settembre per fare un torneo mese di maggio.
E quello me lo ricordo, era molto speciale, è rimasto penso ancora nei ricordi di tutti gli spettatori. So che ci sono delle richieste, si vuole tornare ad organizzare. Allora, per chi non se lo ricordasse, era un torneo di beach volley, quindi campi da beach volley, campi di sabbia in Piazza Grande a Locarno.
Allora è stato fatto fino al 2003 in Piazza Grande a Locarno, 2 anni di fila abbiamo fatto 2 campi anziché uno, abbiamo allargato il numero di coppie, poi abbiamo esteso anche sui campi al Lido, tant'è vero che Anna Barbara, brasiliana molto conosciuta, ha giocato anche al Lido di Ascona come Moreira, Vanessa e tante altre giocatrici di fama internazionale. E poi dopo dal 2004 in poi fino a pochi anni non sono abbiamo giocato sempre in Largo Zorzi, un evento che viene sempre richiesto da tante persone, infatti adesso che dopo la 27esima edizione abbiamo smesso di farlo qui in Ticino ci viene sempre chiesto ma quando è che arriva in Largo Zorzi il torneo, perché era così bello, ci piaceva, venivamo lì volentieri con la famiglia. E però purtroppo è una ragione di sponsor, come tutti sappiamo l'economia adesso non tira come tirava una volta e quindi si fa sempre un po' più fatica a trovare gli sponsor. Qualora dovessero ripresentarsi degli sponsor di un certo tenore, più che volentieri siamo a disposizione.
Siete
per
già pronti in quel caso lì, prontissimi?
Sempre pronti per il beach volley.
Sempre pronti per il beach volley. E adesso Mario Venuti, veramente.
Diamoci una mano.
E ci siamo, ultima parte di Diamoci una mano. Quest'oggi abbiamo parlato di sabbia, di sole, di passione, di cuore, di relazione, di unione, perché è questo che riesce a fare da 30 anni il Beach Club Ascona. Adesso abbiamo un ospite molto speciale, tra pochissimo, ma intanto ve la faccio ascoltare con Vieni con me. Oggi abbiamo con noi una voce che sa trasformare ogni nota in emozione, dal trionfo X Factor ai successi che hanno scalato le classifiche italiane, passando per collaborazioni prestigiose e un percorso artistico sempre in evoluzione. È un piacere accogliere una delle interpreti più sensibili e autentiche della musica italiana, con noi Chiara Galiazzo.
Ciao, ciao a tutti.
Bello averti.
Buongiorno.
Allora, questa mattina noi abbiamo fatto veramente un tour mentale, non solo nel cuore, già nell'estate sulla sabbia, parlando con, perché sono ospiti qui, il Beach Volley Club di Ascona, e quindi ci si chiedeva quale fosse il tuo rapporto con il beach volley, se ti è già capitato di giocare, e in generale con la sabbia, il mare, l'estate, cioè che cosa rappresenta per te il periodo estivo?
Beh, io da più giovane giocavo a pallavolo, quindi in realtà il beach volley, diciamo che è sempre stato uno degli sport che ho fatto in spiaggia. Li ho sempre preferito ai racchettoni, sinceramente. E anche perché
la pallavolo è interessante perché ci dicevano.
Sono alta anche, quindi.
Che fortuna, vedi?
Perché alle medie, diciamo che lì mi hanno mandato a. Non ero neanche troppo male, devo dire, ecco.
Ma perché appunto la pallavolo è la base tecnica fondamentale per poi riuscire a giocare bene a beach volley. E come mai la pallavolo? Quali sono i tuoi ricordi? Facci fare un viaggio nei tuoi ricordi in questo mondo della pallavolo, questo sport, e quanto ti ha forgiata poi anche a livello artistico?
Beh, allora, a livello artistico non te lo so dire, però sicuramente in un periodo di adolescenza a pallavolo fai gruppo, quindi in realtà comunque avevo la mia squadra, sono fatta un sacco di amiche Comunque secondo me fare uno sport di squadra in quel periodo lì è molto importante, ecco, più magari di quelli singoli. Sicuramente era molto impegnativo perché comunque ci allenavamo tantissimo e poi facevamo le partite il fine settimana. Ma molto divertente.
Quindi sì, lo sport ti ha forgiato nel senso che magari ti ha dato una disciplina che poi tu hai potuto anche mettere in campo nella tua dimensione artistica.
Magari sì. Magari sì. Poi vabbè, per cantare serve il fiato, quindi sicuramente più sport si fa per allenare questo passaggio, meglio è, diciamo.
E la pallavolo adesso nella tua vita non c'è più o ogni tanto nel tuo tempo libero ancora ritrovi le tue vecchie compagne?
Ammetto che non c'è più. Però perché non lo so, perché non ci ho più giocato, ecco, forse a beach volley qualche anno fa, ecco, quando mi trovo in spiaggia magari partecipo, perché il beach volley è immensamente faticoso perché comunque c'è la sabbia, è tutto diverso, però mi piace cadere comunque quando gioco a beach volley.
Ti piace cadere? Per quale motivo?
Bello, molto bello, perché ti butti, ecco, quindi c'è la sabbia, quindi è molto bello.
Questo anche nella vita, tu non hai paura di cadere?
No, non ho paura di cadere, tanto cadono tutti, quindi a tanto vale prepararsi a cadere per sapere come rialzarsi, ecco.
Ecco, quali sono gli strumenti che sono stati e sono fondamentali per te nel momento in cui ti devi rialzare, se sono cambiati anche negli anni?
Beh, sicuramente tanto il motivo, la passione che ti spinge a volerti rialzare, la tenacia che non fa mai male e direi la psicoterapia che ti dà il metodo per riuscire a rialzarti, ecco, queste sono secondo me, delle cose, anche le persone che ti stanno vicino, che ti vogliono bene, sicuramente possono aiutare, ma non sono quelle che possono veramente aiutarti a fare un lavoro su di te, ecco, lì ci vuole, secondo me, qualcosa di più professionale.
Hai toccato un tema per noi molto importante, ci sta molto a cuore, ovvero quello proprio della salute mentale, della psicoterapia, sì, della psicologia. E in che modo ti ha aiutata anche per riuscire a connetterti con il tuo pubblico, con te stessa, riconoscere, immagino, le tue emozioni sia fondamentale per poi poterle trasmettere al tuo pubblico, ai tuoi fan? E da quanto tempo fai, se fai ancora, psicoterapia?
Sì.
Ecco.
Beh, lo faccio da 3 anni e non credo che smetterò. Hai parlato bene di emozioni, perché comunque io faccio parte di una generazione a cui i genitori non hanno particolarmente insegnato a riconoscere le emozioni. Ecco, non era un tema molto... Negli anni 80 non c'era questo tema molto forte sui bambini, adesso vedo che c'è di più. E quindi in realtà siamo diventati degli adulti che non sapevano ben riconoscerle, e questo porta frustrazione, porta dei problemi. Diciamo che comunque con il tempo adesso credo di essere diventata più brava a riconoscerle. E, per il resto ti dà un metodo, ti riordino e ti fa vedere le cose diversamente, ecco, però è un lavoro personale, poi anche molto che dipende da persona a persona, ci sono tantissimi aspetti e poi capisci anche tante cose a cui magari non avevi pensato. Comunque sono molto contenta di aver iniziato questo percorso, perché comunque che mi godo molto di più la vita, perché me ne accorgo.
Esatto, e quello è fondamentale.
Che succede, e oltretutto cade molto sulle mie canzoni questi temi di accorgersi delle cose piccole, delle piccole cose e godersele.
Perché
è comunque un tema che affronto spesso.
La consapevolezza è un germoglio che continua a crescere.
Sì, certo. E il problema è che se si è presi da altro, anche da tristezze varie, da sensazioni che ti pervadono completamente, non ti accorgi comunque di quello che sta succedendo. In generale è così, e quindi che stai vivendo, e quindi il riordino mentale sicuramente ti amplia la vita, questo sicuramente, ecco, quindi lo consiglierei. E nel mio caso, vabbè, io poi metto il tutto nelle canzoni, quindi sono temi che mi piacciono, sono importanti.
Sono temi fondamentali, sì. Ecco, in che modo la musica può anche aiutare in questo riordino?
Ah, ti dico che la musica non aiuta in questo riordino. No.
È uno
la
sfogo.
Musica non aiuta in questo riordino, tantomeno l'ambiente lavorativo della musica, anzi lo fa diventare ancora più un frullatore. Sicuramente, diciamo, sia fare qualcosa che ti piace e in cui trovi un senso può dare più una, uno sfogo a quello che magari hai fatto su di te, ecco, diciamo, ti fa vedere le cose migliori, quindi magari io affronto dei temi, sono fissata con dei temi per me nella mia quotidianità e poi posso parlarne nelle canzoni.
Dimmi esattamente, ecco, quali sono i temi, tre temi che proprio sono un po' la tua
fissa.
Basta poco
è questo, basta poco comunque.
Il tuo nuovo brano Basta Poco, esatto, così ne parliamo già.
Esatto, anche la mia nuova canzone comunque parla di evasione mentale, che non serve avere la FOMO di andare in giro per ogni fine settimana per essere contenti, per essere felici, ma bisogna comunque imparare anche a fantasticare, a essere felici anche con la tua fantasia, pensando, con l'evasione emotiva, cioè, quindi parla molto di questo. Ma io ho fatto anche un album intero che si chiamava Bonsai, sul piacere delle piccole cose, quindi mi è sempre sempre piaciuto affrontare questo tema qui, che non è iper pop, ma vabbè, tanto non è che si può parlare sempre delle stesse cose, ecco.
Quali sono le piccole
facce? Poi chi lo capisce.
Certo. Sì. Quali sono alcuni esempi di piccole cose che magari, senza andare lontano, 5 anni fa non riuscivi ad accorgerti o davvero a valorizzare, a interiorizzare, e che oggi invece riesci?
Beh, devo dire ogni cosa. Guarda, anche un aperitivo a primavera. Anche un aperitivo d'estate, una sera d'estate, se sei troppo preso a pensare ad altre cose non ti accorgi del profumo che c'è d'estate a mezzanotte, della passeggiata sulla spiaggia e queste cose qui, non te le godi appieno, ecco. Quindi ci sono tante cose che vale la pena, di cui vale la pena accorgersi, bisogna accorgersene, sono piccole anche, cioè non sono quelle enormi, sicuramente quelle che ti fanno più contento, che ti rendono più felice.
Quindi anche le rivoluzioni che avvengono dentro di noi non devono per forza essere grandi per poi cambiare, per trovare un cambiamento?
Ma in realtà le piccole rivoluzioni portano a quelle grandi, perché senza quelle piccole non credo che sia fattibile farne delle grandi. Quindi questo penso che sia il punto. Praticamente siamo messi a parlare, ho fatto una seduta psicologica.
Ma qua è normale, chiaro, è tutto nella norma. A proposito di piccole o grandi rivoluzioni, qual è un momento che puoi dire a livello tuo, personale e lavorativo, che dici quel momento lì mi ha cambiata per sempre?
Beh, sicuramente l'inizio, perché l'inizio della mia carriera mi ha cambiata per sempre, perché mi ha cambiato la vita. Poi che io sia riuscito a sostenerla o meno è un altro discorso, però me l'ha sicuramente cambiata. E poi mi sento cambiata da 3 o 4 anni a questa parte, sicuramente io sono un'altra, sono un artista e una persona diversa, ecco.
In che modo diversa?
Sono più consapevole di quello che faccio, ho un percorso e ho un obiettivo, so dove voglio arrivare, so il perché faccio tutti i piccoli passi che faccio, anche i sacrifici, e poi mi sento anche molto più coesa a livello musicale e anche di immagine.
Allora,
mi sento bene.
Ti senti bene, questo è meraviglioso. Allora ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Basta Poco, e poi torniamo che ci dai gli appuntamenti per seguirti prossimamente.
Va bene.
Basta Poco. Chiara Galiazzo con Basta Poco, ci arrivi dritti al cuore, davvero siamo dei tuoi fan eccezionali. Questo
grazie
brano
mille.
Guarda, ma ci stai emozionando, siamo tutti emozionati, ed è la chiusa di questo brano eccezionale, cioè la chiave siamo noi per aprire tutte le porte.
Sì, mi piace molto mettere questi messaggi all'interno delle canzoni.
Guarda, noi siamo davvero senza parole, le emozioni pervadono, insomma, il nostro cuore, la nostra anima, grazie a te, quindi...
Grazie a voi.
Dimmi quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, dove possiamo vederti, seguirti?
Beh, quest'estate suonerò in giro per l'Italia e adesso raggrupperemo tutte queste date e le metterò sui miei social, sui miei stories.
Non ce l'hai una data già? Non ce n'è una?
No. In questo momento dovrei guardare il file Excel e non lo so, però le date che posso dire che abbiamo annunciato ieri e abbiamo aperto i biglietti, sono quelle autunnali nei teatri, dove rifarò tutte le mie canzoni in chiave con un quartetto d'archi e il supporto dell'elettronica, e sarò il 20 novembre a Coriano, il 23 novembre a Milano al Teatro Manzoni, il 27 novembre a Mestre, il 9 dicembre a Ferrara e il 17 dicembre a Roma. I biglietti sono usciti ieri, si possono comprare da ieri, e quindi queste sono le date anche importanti, insomma, dell'autunno.
Ma insomma, ti capita mai, quando sei in concerto, di insomma lasciare che quell'emozione poi prenda un po' il sopravvento, come in realtà è successo adesso per noi qui in studio ad ascoltare il tuo ultimo brano?
No, in realtà no, perché quella è no, perché non può succedere. Se l'emozione ti supera, poi non hai più il controllo e non riesci più, secondo me, a comunicarla. Quindi in realtà mi sono abbastanza allenata a fare in modo che questa cosa non succeda. Ecco.
E invece che cos'è che nella tua vita ti emoziona? Quando è l'ultima volta che ti è scesa un po' quella lacrima per un film, per qualcosa che hai visto, per qualcuno che hai incontrato?
Faccio fatica a pensare. Allora, al momento non me lo ricordo.
Ti capita però con i film? Sei una che
non
si commuove?
Non particolarmente, no, non sono una che si commuove. Purtroppo sono una veneta di... mi emoziono, cioè diciamo che non ho la valvola dell'emozione, quella degli occhi, ecco, per emozionarmi. Però se mi emoziono lo so io, ecco, e basta.
E poi lo metti nei tuoi testi, nei tuoi brani.
Certo, esatto,
e trasmetti,
esatto,
insomma, tu ti emozioni attraverso il tuo pubblico che vive anche quello che tu scrivi.
Certo, esatto.
Allora Chiara, ti seguiamo sui social, dove tu metterai ovviamente tutte le date, quelle alcune ce le hai già dette, quindi sui social, su Instagram ti troviamo, Chiara, sì. Galiazzo, che così, certo, possiamo seguirti. Di cuore grazie. Ovviamente noi ti aspettiamo in Svizzera, quindi abbraccio,
no, certo,
aperte.
Certo, va bene, che è vicino a Milano, quindi non è molto difficile arrivarci.
Esatto.
Esatto.
Allora grazie di cuore Chiara,
grazie
Galiazzo,
mille,
buona estate.
Mille. Ciao a tutti.
Ciao. E noi siamo in studio, torniamo con i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo gli ultimi appuntamenti mix da dare, siamo sui saluti finali. C'è qualcos'altro ancora che non siamo riusciti a dire? Vi chiedo, Barbara, abbiamo detto tutto, che sei un po' quella che tiene le fila, mi sembra.
Allora,
del club.
Chiaramente, appunto, abbiamo i vari tornei. Come detto, l'appuntamento più grosso di questo mese è il 31 maggio al Lido di Ascona, con la 3 femminile maschile, e ci saranno coppie della Svizzera interna e le nostre più forti che vogliono provarci, visto che appunto è un torneo a livello nazionale.
Enrico Varsi, possiamo dire che il beach volley potrebbe essere non un'alternativa, ma una cosa in più, un complemento, un companatico della terapia psicologica.
Sì, penso di sì, in effetti, per quello che stiamo dicendo, proprio per la relazione, proprio perché ti aiuta anche a muoverti tra una parte forse più agonistica, che è il raggiungere l'obiettivo, ma dall'altro lato anche il piacere di stare insieme, di giocare, del divertimento, no?
E anche delle relazioni con le persone invece che conosciamo molto di più, che pensiamo di conoscere poi a volte.
E anche sai cosa? Anche lo stare nell'ambiente. Oggi non ne abbiamo parlato tanto, ma in realtà l'essere inseriti in un determinato ambiente, parlo proprio come ambiente esterno, no? Quindi il contatto con l'acqua, ma anche con le montagne, è come se... In qualche modo essere, mi viene da pensare, su un campo da beach volley, in un certo senso, non so, ti porta di più coi piedi per terra nel senso vero del termine, no? Ma a contatto con un ambiente che è rivitalizzante, che a volte un po' perdiamo nei nostri spostamenti, no? Spesso ci spostiamo dall'ufficio, casa, eccetera. Siamo ovviamente dentro un ambiente, ma è come se perdessimo il contatto più profondo. Da valorizzare quello che diceva Chiara prima, no? Anche le piccole esperienze, i piccoli momenti, il bagno nel lago, dicevamo prima. Ecco, queste cose qua, che come motore di trasformazioni silenziose, mi verrebbe da dire.
Quindi basta poco per fare grandi cambiamenti.
Sì.
Ringrazio i miei ospiti. Mix, volevi ancora fare un saluto finale?
Ma sì, saluto tutti a nome del Bigiuole Club Ascona, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché penso che hanno tratto magari anche dei buoni messaggi, dei buoni spunti. L'unico spunto che posso aggiungere, visto che abbiamo un bellissimo weekend con il sole oggi e domani, approfittatene. Viviamo in una regione dove abbiamo il lago vicino, il fiume vicino, le montagne vicine. Se uno prende la macchina in 2 ore e mezza è al mare, cioè godiamoci questo paradiso, ragazzi.
Perché basta poco. Grazie, io vi aspetto sabato prossimo, diamoci una mano.
Diamoci una mano con Barista. La miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch